Allora, con il mio canto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. Allora, se non si è capito bene, questa messa voleva avere un intento, che è l'intento di chiedere al Signore il dono della gioia. Perché noi fondamentalmente non siamo gioiosi, fondamentalmente siamo arrabbiati, fondamentalmente siamo irritevoli. Tutte le cose ci fanno irritare, ma questo ci viene spontaneo, ci viene logico, non è che non ci facciamo neanche caso, no? Ma se noi ci irritiamo a ogni cosa, vuol dire che dentro di noi non c'è ancora la fermezza, non c'è la stabilità. Allora, il Signore deve darci stabilità, perché è importante. È importante anche per il nostro rapporto con Lui, altrimenti non possiamo essere fedeli. Ma se dentro di noi c'è questa fermezza, questa stabilità, è chiaro che i nostri umori non cambiano, perché la struttura del nostro essere è attinta solamente da questa convinzione. Ma c'è Lui. E se c'è Lui, perché mi devo irritare? E se c'è lui, perché mi devo rattristare? E se c'è lui, perché mi devo sconvolgere? C'è lui. E questa presenza è fonte di gioia. Ecco perché anche stamattina ho voluto consegnare questo canto gioioso. E anche le parole sono molto importanti e non sono messe lì a caso. Tu sei per me come un canto d'amore, ma detto in parole umane, un canto d'amore per una persona è tutto, perché si aspetta solo quello. E però questo canto di amore non è fatto da nessun uomo. Tu sei per me un canto d'amore. Cioè io dentro di me ho ottenuto la stabilità, perché ti ho trovato, perché ti ho incontrato. E allora l'effetto è molto bello. L'effetto è: con il mio canto voglio danzare questa mia gioia, voglio destare tutte le cose. Insomma, cosa vuol dire voglio destare tutte le cose? Non è il pazzoide, no, che va in giro a destare tutte le cose. Voglio destare tutte le cose è una cosa molto profonda. Vuol dire che adesso tutte le situazioni che io vivo non avranno più il potere di rattristarmi. Voglio destare tutte le cose, cioè voglio mettere dentro a tutte le cose il principio vitale, la vita, quella che dà gioia. Ecco allora quante volte stamattina l'abbiamo ripetuto, con il mio canto, con il mio canto, con il mio canto, con il mio canto, con il mio canto. Oh, con il mio canto. Perché con il mio canto? E perché umanamente il canto dovrebbe essere l'espressione di questa gioiosità, l'espressione fisica, visibile della gioiosità. Allora ecco, volevo dare a questa messa questa impronta. Chiediamo al Signore la gioiosità. Perché gente che si arrabbia è pieno il mondo. Gente che si irrita facilmente è pieno il mondo. Anzi, è diventata appunto la regola, la normalità. Anzi, la persona arriva persino a dire che con più ti arrabbi, con più dimostri che sei una persona, dimostri il carattere, perché ti sei arrabbiato, perché ti sei affermato. No, poverino, sei la persona più vuota. Dentro di te non ci sei, sei vuoto. Perché l'espressione del forte non è l'arrabbiarsi, l'irritarsi. L'espressione del forte è la gioia. È quella gioia che nessuno riesce assolutamente a rovinare. Perché quella gioia lì non è superficialità, non è emotività. Nasce da una certezza. Ho capito che tu sei per me un canto d'amore. E da te io attingo questa forza che stupisce tutti. Ma come fai a essere gioioso con tutte queste situazioni? Come fai a sopportare tutte queste cose e essere gioioso? Come fai? L'essere gioioso sembra una cosa fuori dal normale, sembra il superficiale, sembra quello che non conta, che non tiene conto delle situazioni. Invece la gioia è la caratteristica del credente, perché il credente ha capito una cosa, la pietra fondamentale, Gesù, sulla quale l'uomo ha la sua sicurezza. E tutte le cose scivolano, certo che scivolano. Perché? Perché c'è lui. E se c'è lui, c'è tutto. Con il mio canto, con il mio canto, con il mio canto, tu sei per me un canto d'amore. Se dobbiamo incominciare questo incontro con il Signore, secondo il rito, riconosciamo i nostri peccati, va bene. Allora, noi non lo cominciamo con questo rito, lo cominciamo dicendo: Signore, riconosciamo che abbiamo bisogno di sentirti davvero la nostra sicurezza, perché siamo troppo in balia di tutte quelle cose che davvero strutturano il nostro essere non sulla gioiosità, ma sulla, vorrei dire, su quella forza che ci rende tristi, arrabbiati, irritati. No, è come se voi andate a toccare una persona che e lì no, non sa né, toccatela, si spaventa subito. E così siamo noi. Tutte le cose che succedono, la prima reazione che fanno qual è? Irritarci. Noi dobbiamo esprimere la nostra irritazione. Sembra quasi un diritto, ma purtroppo è denuncia di vuoto, è denuncia di debolezza. L'arrabbiarsi non è mai dei forti, è sempre dei deboli. Ed è un grande peccato, perché quell'arrabbiarsi vuol dire che dentro di te non hai ancora assaporato la bellezza di essere fondato su quella pietra angolare, sulla quale la tua casa non patisce, né quando viene il vento, né quando straripano i fiumi, perché tu sei rassicurato dalla roccia. Tu sei per me come un canto d'amore. Resta con noi fino al nuovo mattino. Al Signore allora chiediamo questa forza di essere capaci di trasmettere la gioiosità della nostra fede. E allora glielo vogliamo dire anche stamattina, ma poi glielo possiamo dire ancora dicendo al Signore: tu sei per noi la nostra forza, tu sei per noi quello che ci dà la certezza di avere in noi la fonte della felicità e della gioia. Glielo diciamo con il canto "Ti chiedo perdono", però anche qua "ti chiedo perdono", diciamocelo così, ti chiedo perdono non vuol dire cosa ho fatto, cosa ho sbagliato, adesso basta. No, "ti chiedo perdono" vuol dire: Signore, fa che io ti riconosca proprio così, come unica fonte della mia gioia. E glielo diciamo con il canto numero 5 per voi, però il libretto non so, vediamo un po', "Ti chiedo perdono", pagina 3. Lo facciamo insieme. "Ti chiedo perdono, Padre buono,
per ogni mancanza d'amore, per la mia debole speranza e per la mia fragile fede. Domanda te, Signore,
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente.
Gloria, gloria in excelsis Deo.
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria in
Preghiamo. Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri dell'uomo. Non c'è creatura che possa nascondersi davanti a te. Penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola, perché alla luce della tua sapienza possiamo valutare tutte le cose terrene alla luce della tua volontà e diventare così liberi e capaci di vivere secondo il tuo volere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Allora, la prima lettura di oggi viene presa dal Libro dei Re, il secondo Libro dei Re, ed è collocata al tempo, diciamo, di Elia e di Eliseo. Chiaramente il contesto, diciamo così, è il regno del re Acab. Questo re Acab, che aveva ormai esasperato la situazione del regno di Samaria, perché siamo in Samaria, ovviamente, no? Addirittura, non accontentandosi dei due vitelli d'oro che Geroboamo aveva costruito e collocato nel Tempio, ma addirittura aveva ormai quasi codificato il culto a Baal e ad Astarte. Naturalmente questi culti, che erano diffusissimi allora nel territorio della Mesopotamia, e ovviamente Elia è il profeta, e lo sappiamo ricordando la sfida che egli fa sul Monte Carmelo, no? È il profeta mandato a dimostrare come veramente è inconsistente il pensare a Baal, non esiste. Ai Baal non esistono, ad Astarte non esiste, e sul Carmelo la grande sfida. Poi ovviamente Elia muore e l'eredità di Elia è consegnata a Eliseo. Eliseo continua ovviamente la missione del suo maestro, continua ad essere in Samaria quel punto di riferimento per l'unico e vero Dio, che non c'entra niente con i vitelli d'oro di Geroboamo, che non c'entra niente con i Baal, che non c'entra niente con Astarte. È l'uomo che difende l'unicità di Dio e richiama il popolo di Israele a ritornare a quella purezza della fede. Bene, a Eliseo succede quello che adesso leggeremo in questo passaggio, no? Che il comandante dell'esercito del re di Aram, siamo tra gli aramei, quindi popolo che ha come culto chi? Baal e Astarte. Bene, Naaman, questo comandante dell'esercito, fa però un'esperienza che in un certo senso gli fa capire che quei Baal e quell'Astarte non sono nessuno, sono nulla. Chi veramente è Dio è solo il Dio di Eliseo, il Dio di Israele. E questo come avviene? Avviene attraverso la sua guarigione. Ecco, proviamo a sentire adesso questo passaggio, che tra l'altro è solo la finale, è la finale di un cammino. Cioè Naaman va da Eliseo perché ha sentito dire che questo uomo, che è l'uomo di Dio, può guarire. Però va, ma non è molto convinto. Però alla fine succede quello che adesso ascoltiamo. Dal secondo libro dei re. In quei giorni Naaman, il comandante dell'esercito del re di Aram, decise di ascoltare le parole di Eliseo, il quale gli chiese di immergersi 7 volte nel fiume Giordano. Allora, convinto dai suoi servi, Naaman accetta di scendere al fiume Giordano. Si immerge 7 volte secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo e gli era guarito dalla lebbra. Allora tornò stupito con tutto il suo seguito da Eliseo. Entrò, stette davanti a lui e gli disse: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo. Ma Eliseo disse: per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non prenderò nessun dono. L'altro insisteva perché accettasse, ma Eliseo rifiutò. Allora Naaman disse: se proprio non vuoi il dono, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende più compiere un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solamente al Signore, il Dio di Israele. Parola di Dio. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore, cantate un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Popoli la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tra i popoli la sua. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. E siamo alla seconda lettura, che è la continuazione della lettera di Paolo, la seconda lettera di Paolo al vescovo Timoteo. Vescovo, usiamo questa parola, no, ma non è esattamente equivalente a quella di oggi. Comunque, vescovo voleva semplicemente dire colui che deve essere la guida della comunità. Ebbene, in questa seconda lettera Paolo continua a raccomandare a Timoteo come si deve comportare come guida della comunità. E intanto Paolo tocca degli argomenti importanti. Quello di oggi è un argomento che davvero può stupire, no? Perché invita Timoteo ad attingere la forza nella grazia che è in Gesù Cristo. E ovviamente cosa vuol dire Paolo? Vuol dire a Timoteo: guarda, che tu devi difendere assolutamente la verità di Gesù Cristo, perché è l'unico che dà la certezza di Dio. E allora anche stamattina sentiamo cosa Paolo chiede a Timoteo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Timoteo, figlio mio, attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni trasmettile a persone fidate, le quali siano in grado di ammaestrare a loro volta anche altri. Insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenza come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno però, quando presta servizio militare, si intralcia nelle faccende della vita comune se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. E anche nelle gare atletiche non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole. L'agricoltore, poi, che si affatica, deve essere il primo a cogliere i frutti della terra. Cerca di capire che cosa ti voglio dire. Il Signore certamente ti darà intelligenza per ogni cosa. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti secondo il mio Vangelo, a causa del quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungono la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui; se perseveriamo con Lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà; se noi manchiamo di fede, Lui però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio. E Lui per noi. Insieme.
E Lui con noi. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono guariti. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Allora Gesù osservò e disse: «Ma non sono stati guariti 10? E gli altri 9 dove sono?» Ma non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Poi si rivolse al samaritano e gli disse: «Alzati, va, la tua fede ti ha salvato». Parola del Signore. Allora, anche quest'oggi siamo di fronte a questa parola che ha un taglio comune, anche se i tre racconti potrebbero sembrare diversi, però c'è una traccia comune in questi testi, che è visibile ovviamente in modo definitivo in quello che Gesù ha fatto con il lebbroso. Erano 10 questi lebbrosi, dice Luca, sono stati guariti tutti, ma solamente uno è tornato a ringraziare Dio e si è posto in ginocchio davanti a Gesù. Capiamo bene allora l'indicazione di questo testo. Chi saranno questi 10 lebbrosi e chi è questo lebbroso, questi 9 lebbrosi e chi è il decimo che ritorna a ringraziare? È ovvio che il testo ce lo dice subito. Quello che è tornato a ringraziare è un samaritano, mentre gli altri, si presuppone, sono dei giudei. Quindi già qui il testo acquista un orientamento. C'è un problema che Luca affronta ed è quel problema difficile da superare. Gesù è il compimento di tutta la tradizione giudaica. Gesù è il compimento della legge. Gesù è il compimento di tutte quelle che sono state le promesse dei profeti. Gesù è il compimento. Ma in che senso? Ecco, nel senso che Gesù è davvero colui che finalmente mostra agli uomini la chiarezza del volto di Dio, perché tutto il problema è quello lì. Il problema è che l'uomo deve arrivare a riconoscere la chiarezza del volto di Dio, perché se l'uomo ha ancora dubbi sul volto di Dio, si perde, non può raggiungere la salvezza. Vedete, quando noi parliamo di salvezza, no? Ci hanno un po' riempito con la mente con alcune convinzioni, no? La salvezza la possiamo raggiungere quando? Quando non facciamo i peccati, quando non facciamo certe cose, quando ci teniamo lontano. Insomma, la salvezza ci è stata presentata sempre con il taglio del moralismo cristiano. Ti salvi se fai, ti salvi se non fai. Insomma, la salvezza è vista come un premio che ti viene dato se tu ti comporti in un certo modo. È il sistema moralistico. Ma questo sistema moralistico è sbagliato, perché non è proprio così. Perché tu puoi essere rispettosissimo di ogni regola morale, potresti essere davvero perfetto nell'osservanza di questo moralismo. Ma non necessariamente tu ti potrai salvare, perché la salvezza non si misura su questa perfezione moralistica, altrimenti ricadremmo sempre nella legge. Infatti, i 9 lebbrosi guariti che non tornano da Gesù, chi rappresentano? Rappresentano costoro, rappresenta quella tendenza a pensare che la salvezza la si ottiene nell'osservanza della legge. Questi 9 che non ritornano, perché non ritornano a ringraziare Gesù? Perché hanno sentito quella guarigione come una sorta di diritto. Cioè, noi siamo stati fedeli a Dio, Dio ci ha premiati. E infatti non ritornano a ringraziare. Che significa? Quello che abbiamo avuto dal Signore, la guarigione, è un nostro diritto, è un nostro merito. Ma chi ti crea questa mentalità se non questo sistema legalista e per noi moralista? Ecco allora, Luca ci presenta questo pericolo. Attenti che la salvezza non si ottiene attraverso l'osservanza di un sistema che può sembrare santo, come la legge, che può sembrare santo, come la cosiddetta morale. Il moralismo non salva nessuno. Allora, che cos'è che salva? Quando noi possiamo avere la salvezza? Ecco allora Luca che ci presenta il samaritano. Teniamo presente che il samaritano è l'uomo fuori legge. E se fosse qui oggi diremmo: il samaritano è proprio un uomo che è fuori da ogni regola moralistica. È fuori. È un violatore della legge morale. Eppure Luca ci dice: chi è che è tornato, e sono belli i passaggi, è tornato indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù. Due passaggi importanti che ci dicono che cosa c'era dentro in quell'uomo. Quell'uomo samaritano, dichiarato comunque peccatore, perché samaritano è peccatore, quell'uomo invece è quello che ha capito. È vero che dal punto di vista morale è considerato peccatore, vero che dal punto di vista morale non è neanche degno di avvicinarsi. Oltretutto è un lebbroso, e non è messo lì a caso, perché il samaritano è lebbroso due volte. Primo perché ha la lebbra, chiaramente. Secondo perché è samaritano. Perciò avvicinarsi a questo uomo significa restare contagiati, significa restare impuri. Eppure questo uomo, appunto, dichiarato impuro su tutto il fronte, questo uomo rivela la purezza. Sì, perché? Perché ci dice Luca, vedete, questo uomo non si misura sul moralismo, si misura sulla sincerità della sua fede. Perché? Perché quest'uomo sinceramente dentro di lui cerca Dio, ma lo cerca con uno scopo ben preciso. Lo cerca perché ha veramente sete di conoscere Dio, perché lui sa che facendo la volontà di Dio è la salvezza. Però devi conoscere la volontà di Dio. Non è seguendo la legge che ti salvi, ma è capendo e seguendo la volontà di Dio che ti salvi. Ma chi ti dice la volontà di Dio? Ecco il samaritano che è alla ricerca di questa volontà di Dio, di questa conoscenza di Dio. E Luca ci dice: ma avete capito cosa è successo? È successa una cosa bellissima. Perché? Perché quel samaritano torna indietro lodando Dio. È importante, perché quel samaritano dice: ah, ho trovato Dio, so dov'è Dio. E dov'è Dio? Si prostrò davanti a Gesù. Dio è qui. Adesso ho capito. Perciò, come faccio io a salvarmi? Dice il samaritano. Ho capito come si fa. Adesso devo ascoltare Gesù. Devo ubbidire a questo Gesù. Si mette in ginocchio. Bellissimo. È l'uomo che dice: Gesù, adesso io voglio fare solo quello che vuoi tu, perché ho capito che Dio è in te. È lodando Dio che quel samaritano si mette in ginocchio davanti a Gesù. Non perché l'ha guarito, bellissimo questo passaggio, perché quella guarigione è stato solamente un segnale per quel samaritano, un segnale che finalmente ha dato una risposta. Adesso so dov'è Dio. Vi ricordate l'altra samaritana, quella che Giovanni ci riconsegna? La stessa cosa. È quella samaritana che si presenta proprio come la donna che ha bisogno di questo. Ma dov'è che io devo adorare Dio? E finalmente, adesso è contenta, ho trovato il Messia. Ho trovato quello che mi dà la certezza di Dio. Ecco, adesso la stessa cosa avviene per questo lebbroso. lebbroso samaritano. Allora, la salvezza non passa attraverso l'osservanza della legge. La salvezza non passa attraverso l'osservanza perfetta del sistema moralistico. Anche se tu moralmente sei impeccabile, anche se tu moralisticamente non puoi rimproverarti niente, non necessariamente sai ti salvi. Perché la salvezza scaturisce solo dalla fede. Ma la fede in cosa consiste? Consiste nel riconoscere in Gesù quella volontà di Dio che deve guidare la tua vita. Avete sentito cosa ha risposto Gesù quel samaritano? Ha risposto una cosa bellissima. E dopo aver detto, ma dove sono gli altri nove? Dopo aver detto, ma possibile che uno straniero solamente debba tornare a riconoscere Dio? Ma la finale è importante. Disse al samaritano, alzati, sentite che bello, la tua fede ti ha salvato. Ecco la salvezza dov'è. La salvezza sta nel fatto che quel samaritano ha capito dove c'è la volontà di Dio. E la volontà di Dio non è in nessun sistema legalistico, in nessun sistema moralistico, ma è solamente in Gesù. Se tu ti metti a disposizione di Gesù, se tu veramente vivi secondo il Vangelo di Gesù, hai la certezza di essere salvato. Altrimenti devi sempre sentirti nel dubbio. Devi sempre sentirti nella condizione di dire, ma io come farò a salvarmi? Certo che quando tu sei lontano da Gesù devi fare attenzione. Perché? Mentre tu sei lontano da Gesù, qualcun altro ci pensa a metterti dentro la presunzione. Come dire, ma io sono a posto davanti a Dio, no? Perché io osservo tutti i comandamenti, osservo tutte le regole, io sono perfetto, nessuno può dirmi niente del mio comportamento. Vi ricordate come abbiamo banalizzato questa cosa, no? Quella che ha una banalizzazione tale che fa dire ai cristiani l'importante è fare del bene. Poi, che tu creda o non creda, cosa importa? L'importante è che tu faccia del bene. Al punto che anche i cristiani arrivano a dire, ci vuole altro? Meglio andare a fare del bene alla gente che andare a messa. Quante volte l'abbiamo sentito questo? Sì, è vero che se la messa purtroppo è com'è, va bene così, va bene così. Ma la messa intesa come tale è fondamentale e non è neanche paragonabile a fare del bene, non c'entra proprio niente. Perché la messa come tale è il luogo dove tu attingi invece la forza della tua fede. Perché? Perché è l'incontro con Gesù. È quel Gesù che ti continua a mettere dentro di te la sua conoscenza. Quella conoscenza che ti permette di dire, io conosco Dio. Ma perché? Perché sono con Gesù. Perché stabilisco comunione con Gesù. Come ha fatto quel samaritano? Si mise in ginocchio davanti a Gesù. Ecco, la messa dovrebbe essere così. Quindi la messa è eccellenza. Non è paragonabile a fare del bene, non c'entra proprio niente. Però il sistema moralistico è arrivato a generare in noi questa convinzione. L'importante è fare del bene, ma non è affatto vero. L'importante è riconoscere Gesù. Perché la salvezza passa dalla conoscenza di Gesù, non nel fare del bene. E poi fare del bene, chi lo decide il bene? Lo decidi tu, è la tua soddisfazione. Sei tu che decidi che questo che hai fatto è bene. Eh sì, però l'altro ha avuto vantaggio in quello che ho fatto. Vabbè, però sei tu che dici l'ho fatto io. Ma cosa c'entra? Non c'entra proprio niente con la salvezza. La salvezza è davvero quello che il samaritano oggi ci fa capire. Lodare Dio. Quindi la salvezza è avere dentro di noi la sete di Dio, la sete di Dio. Ma se non hai la sete di Dio, è logico che non ti interessa niente di Gesù. È logico che arrivi a dire meglio far del bene agli altri che andare a messa, ma è logico. perché non ti interessa Gesù. La salvezza invece è un'altra cosa. La salvezza è arrivare a dire: io ho trovato Dio e l'ho trovato in un modo sicuro, l'ho trovato in Gesù. Va, la tua fede ti ha salvato. Ecco la salvezza. Perciò anche noi stamattina dobbiamo essere rinforzati, rincuorati in questo passaggio, no? Scrolliamo da dosso il peso di tutta quella legislazione, di tutta quella formazione, direi così, moralistica che ci è stata continuamente imposta. Per carità, apprezzabile, eh? Apprezzabile perché la finalità era aiutare la gente a fare del bene. Peccato che non ha tenuto conto di una cosa, che quel moralismo non dava la possibilità all'uomo di avere la certezza della salvezza, come del resto è stata la legge. La legge che davvero è stata una guida, ma ha dovuto poi fermarsi, lasciare il posto a Gesù, perché è in Gesù che tu trovi la certezza di essere salvo. Ecco allora, anche stamattina rafforziamo, dicevo, in noi questa volontà, la volontà di essere in condizione di riconoscere in Gesù la risposta al desiderio profondo di Dio, quell'esperienza che il Samaritano stamattina ci riconsegna. È come se ci dicesse: fatelo anche voi, arrivate anche voi a dire a Gesù: io sono qui a lodare Dio perché in te io ho la certezza di avere la presenza di Dio. E allora anche per noi saranno quelle parole che Gesù ha detto al Samaritano: va, perché la tua fede ti ha salvato. Cioè, adesso puoi essere sicuro che stai camminando verso la salvezza, perché hai trovato colui che ti guida, e la tua guida deve essere solamente Gesù, il Cristo, il suo Vangelo. E ora anche stamattina chiediamo al Signore che il suo Vangelo risplenda sempre nella nostra vita, come lampada ai nostri passi, perché i nostri passi si orientino sempre più verso la sicurezza di essere nella salvezza, che è il godimento di Dio.